Alla fine degli anni 60, il Bronx era un quartiere residenziale della media borghesia. Questo prima che i bianchi se ne andassero, lasciandosi alle spalle edifici bruciati e abbandono.
This place is a mess, Yogi. What's going on?
Robert Moses, l'urbanista che ha plasmato New York, o almeno la New York che conosciamo noi oggi, l'aveva ritenuto sacrificabile, il Bronx, e nel 1948 aveva dato il via alla costruzione della Cross Bronx Expressway, che avrebbe collegato Brooklyn e il New Jersey.
Ovviamente per l'alto valore economico delle parcelle, dei lotti presenti all'interno di Manhattan, non potevano tagliare il downtown di Manhattan, ma hanno deciso di spostare nella parte nord questa autostrada, questa gigante infrastruttura all'interno del tessuto di quello che era il Bronx. Questo ha determinato un abbassamento della qualità della vita di quell'area, dove tutti i ceti sociali più bassi sono stati relegati praticamente, che erano ovviamente la popolazione, la comunità afroamericana, quella dei neri, e attraverso il concetto di riuso all'interno di questo nuovo deserto urbano hanno dato vita all'hip hop, quindi mettendo assieme sound system, dischi, campionando tracce già esistenti, non producendo niente di nuovo da zero, ma riutilizzando attraverso la tecnica del sampling, hanno creato questo nuovo modo di creare musica.
È il 1973. Cindy Campbell è una ragazzina. Decide di organizzare una festa. 50 centesimi a ingresso per i maschi e 25 per le ragazze. Al primo piano del 1520 di Sedgwick Avenue, dove vive con la famiglia, le vere attrazioni sono però il fratello, Clive, e la sua collezione di dischi. DJ Clark è il nome con cui lui passerà alla storia come fondatore dell'hip hop, e quello di Sedgwick Avenue come il primo block party della storia.
Ed è interessante come un fenomeno che oggi, culturale, come quello della musica, che oggi interessa e influenza le nostre vite, è nato a seguito di una pianificazione violenta della città, che ha creato un deserto urbano all'interno della città di Manhattan, e da gli scarti della società, gli scarti di quello che avevano a disposizione questi cittadini, è nato qualcos'altro. I contesti di crisi sono sicuramente quei contesti che maggiormente favoriscono la novità.
Capire come leggere e interpretare questi momenti di crisi non è semplice, ma capire come sia possibile rinascere e vivere tra le rovine di catastrofi sociali o naturali è ciò che cercheremo di fare in questo episodio di Kings, un podcast prodotto da Radio Papesse per NAM, Not a Museum. Una serie in 4 episodi per riascoltare voci, suoni, connessioni e parentele inaspettate dal primo inverno di NAM, Not a Museum, la piattaforma d'arte contemporanea di Manifattura Tabacchi. Citando l'antropologa sociale Marilyn Strathern, Donna Haraway ci ricorda quanto sia importante capire quali pensieri pensano pensieri, quali storie creano mondi e quali mondi creano storie. Donna Haraway fa l'esempio del gioco della matassa, o ripiglino, quello che si gioca a due col filo attorcigliato intorno alle dita a formare figure diverse. Ecco, il gioco della matassa è fatto di trasmissioni e restituzioni, di dare e di ricevere. È fatto di storie che passano di mano in mano, di grovigli e svolte improvvise. È una staffetta di responsabilità per non far finire il racconto e il divenire del mondo. E soprattutto, dice la Haraway, il fabbricare mondi, il fabbricare storie, non è riservato agli umani. E allora, provando a non lasciar cadere il filo del discorso, dal Bronx passiamo a un'altra rovina, a Hiroshima, e alla storia del fungo Mazutake. Il fungo Mazutake è stata la prima forma di vita a spuntare tra le macerie di Hiroshima e di Fukushima. Cresce infatti solo in suoli degradati o su terreni contaminati. Non può essere coltivato e questo ne rende la raccolta variabile e le condizioni di chi lo raccoglie estremamente precarie. È per questo che l'antropologa Anna Tsing, autrice di The Mushroom at the End of the World, lo prende come un esempio di quanta vita possa esserci tra le macerie del capitalismo. Il Mazutake, infatti, non solo cresce nella devastazione, ma la sua catena produttiva e distributiva, cioè le relazioni socio-economiche che si creano tra chi lo raccoglie, chi lo smercia e chi lo vende, mostrano come sia più o meno possibile sopravvivere alla precarietà in modo collaborativo. Viviamo già in mezzo alle rovine, dice Latsing. È un cambio di prospettiva immenso. Guardarsi intorno, tra le rovine, nell'ora, piuttosto che guardare avanti, sperando nel futuro. La prendono molto seriamente questa questione i Parasite 2.0, un collettivo di architettura che ha preso parte alla mostra Super Catastrofe, curata da Nero alla Manifattura Tabacchi lo scorso ottobre. Per un progettista oggi dover rispondere a una società imprevedibile che vive nell'eterno dubbio non è semplice. Richiede una riformulazione costante dell'oggetto e della scala del proprio lavoro. Significa difendere la cultura del progetto. Eugenio Costantino, che prima ci ha raccontato la storia dell'hip hop, Stefano Colombo e Luca Marullo, i Parasite 2.0 appunto, riformulano l'idea del progettista e della sua pratica, prendendo in prestito il termine neofiliaco, coniato nel 1969 da Christopher Booker nell'omonimo libro The Neophiliacs.
Va anche considerato che Christopher Booker è un uomo conservatore, spaventato da una società che cambia e dà una connotazione negativa a questo termine.
Luca Marullo.
Cioè, per lui il neofiliaco è una patologia mentale di un individuo che non riesce ad abituarsi alle convenzioni e quindi ha necessità continua di distruggere, no, tutta una serie di concetti, regole e costruirne continuamente delle nuove. Se osserviamo il contemporaneo e la velocità con cui il contemporaneo si evolve, a parer nostro essere neofiliaco non è, è un fattore negativo, ma anzi è una condizione a cui dobbiamo essere portati, perché è necessario per consentirci di continuare a leggere questi continui cambi.
Per intervenire nella complessità del mondo contemporaneo, scrivono su Kabul Magazine, è necessario immaginare una teorizzazione malleabile adatta al continuo mutamento.
Bisogna, a parer nostro, lasciarsi alle spalle determinate convinzioni sull'assolutismo del progetto architettonico fine a se stesso e completo, e di conseguenza anche dell'architetto demiurgo, cioè che plasma un qualcosa che è fatto e finito nel momento in cui è stato realizzato.
C'è questa idea dell'architetto del movimento moderno, no? Quindi del pianificatore totale. No, secondo Hilbert Seimer, Le Corbusier, la città è una macchina che plasma l'uomo e le sue abitudini, no? Ma in realtà oggi vediamo che siamo molto distanti. Se andiamo a vedere in realtà il lavoro dell'architetto sulla città, è quasi un decoratore, no? Cioè, molto spesso in realtà sono tutta una serie di fattori economici e politici che determinano la forma della città. Però ovviamente oggi conosciamo tantissime altre forme di essere architetti, no? Che non sono più solo legate al plasmare lo spazio fisico, che sono legate anche a una ricerca più teorica, che sono legate a pensare una serie di manufatti a scale diverse che interagiscono in modo diverso in realtà con la città e tutti i suoi abitanti.
Il progettista non progetta più visioni, ma strumenti che possano in qualche modo rendere possibile visioni dell'umano, cercando anche in modo forte di togliere l'umano dalla sua posizione di privilegio, ecco, rispetto al mondo. Quindi mi collego anche un po' alla questione della mostra.
In the space of one human lifetime, indeed, in the space of my lifetime, all that has changed. The Holocene has ended. The Garden of Eden is no more. We have changed the world so much that scientists say that we are now in a new geological age, the Anthropocene, the age of humans.
E veniamo alla mostra allora. Super Catastrofe, quali storie per la fine del mondo?
Da una parte sono storie che raccontano la fine del mondo, ma dall'altra parte sono storie che sono anche propedeutiche all'immaginare un altro tipo di mondo.
Una mostra che ha l'aspetto di una rovina, che procede per macerie, per cumuli, da cui emergono video, testi e suoni che raccontano per l'appunto la fine del mondo. Allestimento di Parasite, selezione di libri e di testi a cura di Not, collage sonori di Trees e video scelti da Medusa. Supercatastrofe è iperbolica, opaca, è una mostra iperoggetto. Secondo il filosofo Timothy Morton, gli iperoggetti sono fenomeni che esistono in dimensioni spazio-temporali troppo ampi perché possano essere percepiti e compresi in modo chiaro, perché se ne possa vedere i confini. Quindi una mostra iperoggetto è impossibile da assorbire nella sua interezza. Ore e ore di videomateriali, centinaia di pagine, speculazioni e teorie sulla fine del mondo che conosciamo. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Gigotti e Valerio Mannucci, di Nero, che l'hanno curata.
C'è questa immersione, diciamo, questo avvilupparsi su una questione che è anche un po' retaggio del pensiero arroyano, cioè stare a contatto con il problema. Di fatto questo progetto mette il visitatore, il fruitore di questo contenuto, a contatto con il problema. Non c'è un tentativo di risolverlo. Ci auguriamo che possa far scaturire delle interpretazioni o chiavi di lettura, però c'è questa esigenza di mettere lo spettatore a confronto con il problema. Non so, in realtà ritorno al sottotitolo, cioè perché le storie e le narrazioni, perché in realtà la supercatastrofe o la catastrofe in sé non è il fenomeno in quanto tale, ma è l'interpretazione che l'uomo dà di quel fenomeno, cioè è catastrofico il nostro modo di vedere fenomeni o di leggere fenomeni che altrimenti non riusciamo forse a decodificare o ad accettare. Quindi è di fatto una narrazione, cioè non è un cataclisma naturale o una manifestazione naturale, è la nostra chiave narrativa o interpretativa di quel fenomeno, per cui ovviamente noi mostriamo anche contenuti di natura scientifica in questo progetto, però di fatto la centralità è narrativa. Che non a caso sono le storie, cioè non è una storia con la S maiuscola, il tentativo di decostruire forme di pensiero egemoni, e in questo si ricollega anche con una chiave di interpretazione ecologica che in qualche modo scarti, no, alcuni modelli che sono quello della centralità dell'uomo, di modelli economici dentro quell'era geologica che potremmo nominare alternativamente antropocene e capitalocene.
Ecco, come diceva Lorenzo prima, anche un tentativo di provare a fare una contronarrazione rispetto a quella che poi è la più diffusa, che non vogliamo, come dire, negare, cioè questa idea di un'ecologia che è basata sulla green economy, sulla sostenibilità, cioè su un approccio, come dire, progressista all'attività e al pensiero che già domina la nostra società. Ecco, invece se oggi è vero che come comunità, come tante comunità, abbiamo subito più di una, ma continuiamo a subire queste continue sciagure economiche, politiche, sociali, ecco, per noi, se si vuole parlare di ecologia, è anche importante mettere da parte, come dire, la retorica della sostenibilità di per sé, e di provare invece ad aprire, come dire, veramente degli squarci sull'orlo del precipizio, cioè dire veramente, prendere coscienza del fatto che non è allarmismo, non è fanatismo distruttivo, non è volontà di essere massimalisti tanto per esserlo, ma oggettivamente cioè che affacciarsi dal precipizio può farti capire meglio la tua posizione nel mondo, piuttosto che se semplicemente trovi dei modi per non avvicinartici troppo. Ecco.
Questo significa aprirsi a collaborazioni e combinazioni inaspettate, scrive Don Haraway, essere pronti a far parte di caldi cumuli di compost. Condiveniamo insieme gli uni con gli altri, oppure non diveniamo affatto. Federica Timeto è docente di sociologia delle arti a Ca' Foscari e ha dedicato numerosi scritti al pensiero della Haraway. Ultimo in ordine di tempo, Bestiario Haraway, per un femminismo multispecie, uscito nel 2020 per Mimesis. Insieme a Clara Ciccioni e Miriam Tola ha preso parte a uno dei talk di God is Green alla Manifattura Tabacchi a ottobre. È lei che ci spiega l'idea di compost.
Questa idea del compost è l'idea di una società che comprende dal micro al macro, dove persino i microorganismi fanno socius. Direi una orizzontalità di possibilità, di compossibilità, perché di fatto questo è il compost, che richiedono non solo una vita in comune, ma anche una morte in comune. Dunque il rischio è la responsabilità del vivere e del morire condiviso, dice proprio Haraway, più o meno parafrasandola.
Non esiste infatti un altro che non sia già con o in noi, né esiste un noi stabile che non sia da sempre o continuamente in divenire.
Cioè il compost non è un fatto naturale, è un fatto sociale. Immaginare che conviviamo con esseri inappropriati o inappropriabili, che fanno società con noi, che ci condizionano. Pensiamo a quanto il microbioma, per esempio, condizioni l'umore, le nostre relazioni con gli altri. Quindi addirittura i batteri fanno società già tra di loro e poi con gli umani. Quindi questa idea di società in cui l'umano non è più colui che stabilisce gerarchie e tassonomie, no? Ma è addirittura abitato, contagiato continuamente, non solo contagiato dai virus, ma contagiato da socialità altre, permette anche di immaginare che l'animale non umano possa essere resistente, quindi possa andare contro gli interessi dell'umano. E questa è una cosa importantissima, cioè riconoscere la agentività animale.
Condivenire, dice la filosofa della scienza Vinciane Desprez, è il modo in cui i compagni si rendono capaci a vicenda. Haraway parla di specie compagne e di simpoiesi, ovvero di sistemi evolutivi che producono in maniera collettiva, di responsabilità, intesa come la capacità di prendersi carico della vita e della morte dell'altro e di riconoscere gli altri come individui e agenti. È così che possiamo sopravvivere su un pianeta infetto.
This kind of ecological thought invites us to question traditional ideas about ecology, nature, and the environment, considered as exterior domains separated from the human. What ecology really means is relation, and that we coexist with a multitude of other beings.
Ecologia vuol dire relazione, spiega il sound artist Pablo Sanza. Amazzonia centrale, territori di Amagna e Mamirawa.
What is that sound?
Che suono è?
What or who made it? Which creature or thing is that?
Chi o cosa?
These seem to be the most often asked questions.
È un uccello acquatico che si raduna a stormi lungo le rive del fiume.
This kind of work aims to cultivate ways of being open and sensitive towards the world.
Questo tipo di lavoro, che si basa su registrazioni ambientali, invita ad aprirsi al mondo, a essere attenti.
The title of the project, Strange Strangers, is a notion by the philosopher Timothy Morton for speaking about ecology and our endless encounters with a multitude of non-human creatures.
Strange Strangers, che è anche il titolo di questo lavoro di Pablo Sanz, è un concetto centrale al pensiero ecologico di Timothy Morton. Lo ha coniato per parlare di tutte quelle creature non umane, ambigue, mai completamente etichettabili e comprese, cui è riconosciuta un'agentività che esula dalla comprensione puramente antropocentrica del mondo. Non vi sembra che ci sia un'intenzione nel canto di questo uccello? Questo passaggio iniziale di Strange Strangers è un invito a relazionarci con le altre specie animali, come individui in relazione ad altri individui. Quando Vinciane Desprez parla di fonocene, parla di questo. Il termine lo prende da Haraway, di nuovo lei, ma la Desprez lo sviluppa come un concetto generativo, come un invito a un particolare regime di attenzione verso il mondo, verso il vivente. E allora l'ascolto è un allenamento all'attenzione, uno spazio di relazione, noi lo diciamo sempre. Se volete ascoltare Strange Strangers in versione integrale, lo trovate sul sito di Radio Papesse, con un'introduzione che Pablo Sanz ha fatto proprio per noi, per il Lucia Festival che si è svolto a dicembre alla Manifattura Tabacchi. Ma torniamo all'idea di condivenire e responsabilità. La responsabilità è cura e la cura è generare nuove parentele, kins, attraverso pratiche non speciste. Ce lo spiega meglio Clara Ciccioni, che di Donna Haraway è traduttrice.
Cioè, dire che si può essere parenti senza avere lo stesso sangue, che si può stabilire un legame di cura e di solidarietà senza che si condivida lo stesso sangue.
Il tempo della responsabilità è l'era in cui viviamo. Donna Haraway lo chiama Cthulucene, un tempo di concatenazioni, di fili intrecciati tra umano e altro dall'umano.
Ecco, lo Cthulucene non è un oggetto, lo Cthulucene è in divenire, è una proposta di epistemologica che rispetto a un termine come antropocene invece, che tra l'altro sta appunto cercando di avere anche una legittimazione scientifica molto precisa, perché si sta cercando appunto di come dire, ufficializzarlo, no? come era geologica. In realtà invece la sua proposta è: chiamiamo questa epoca spostando il punto di vista, ma non definendola come un oggetto. In realtà lei ha una forte urgenza sul presente. Prendiamo subito coscienza del fatto che siamo nei guai, dobbiamo rimanerci a contatto, ma non c'è questa idea di futuro come cosa a cui tendere. Anzi, nella sua proposta di generare parentele in realtà c'è anche un'idea molto più atemporale quasi, no? Propone più una riconsiderazione della storia, cioè lei prende proprio la storia come cosa da riscrivere, ecco.
L'urgenza allora è sul presente. Non c'è avvenire, c'è un co-divenire. Miriam Tola insegna Environmental Humanities all'Università di Losanna e sta scrivendo un libro sul ripensare i commons per fare nuovi mondi e nuovi futuri sulle rovine del capitalismo.
Il comune, i commons, sono un concetto molto vecchio, un concetto che emerge già prima dell'Europa medievale. Diventa pratica quotidiana nell'Europa medievale. A me la cosa che ha molto colpito è che già da diversi anni i movimenti sociali contemporanei hanno ripreso questo concetto, ovviamente reinventandolo, trasformandolo.
Ma se questa riformulazione mette bene in fuoco nuovi modelli di cooperazione sociale, non ha invece risposte da dare alle domande ecologiche oggi assolutamente centrali.
Quindi che cosa vuol dire reinventare il comune nell'antropocene? Vuol dire con Donna Haraway restare a contatto con i problemi che il termine antropocene pone, quindi con questo impatto devastante non tanto di una specie umana indifferenziata sul pianeta, ma dei rapporti sociali ed ecologici dominanti e dell'impatto che questi rapporti sociali ed ecologici hanno sul pianeta. Restare a contatto con questi problemi e capire come trovare delle vie d'uscita, quindi rimettere in gioco quella capacità di cooperazione, ma leggerla anche come capacità di cooperazione che va al di là dell'umano, guardarla anche con ecologie viventi e non viventi. Quello è una chiave del fare comune, ma anche, per fare un esempio molto più legato all'attualità che viviamo, fare comune nell'antropocene significa creare reti di cura diffuse nell'ambito della pandemia, e quelle reti di cura diffuse nell'Italia del marzo 2020, all'inizio della pandemia, le abbiamo viste venire fuori come i funghi, le brigate di solidarietà a Milano e in altre città, i centri antiviolenza femministi che continuavano a operare da remoto. Ieri ad esempio mi parlavano di Madrid, dove un gruppo di donne badanti hanno creato una rete di sostegno per fare in modo che quelle di loro che erano rimaste senza lavoro potessero comunque andare avanti in un momento così difficile. Ecco, questo è una modalità di fare comune nell'antropocene, perché la realtà che viviamo oggi della pandemia sta diventando sempre più la norma. Pensiamo anche a eventi climatici estremi, pensiamo ai fuochi che stanno divorando la California, che stanno divorando l'Amazzonia, sono legati al cambiamento climatico. Questi eventi stanno diventando sempre più comuni. Effettivamente viviamo in un pianeta che è sempre più fragile. Questa fragilità sono gli esseri umani a pagarla, anche se non nello stesso modo. Quindi la narrativa del siamo tutti sulla stessa barca va contrastata, credo, e vanno creati modelli di cura dal basso, ma anche reclamate delle forme di cura pubbliche, quindi ad esempio un servizio sanitario nazionale che non sia concentrato sui grandi ospedali, sui grandi centri di eccellenza che l'abbiamo visto nel caso della Lombardia si sono dimostrati inadeguati, ma ricostruire ad esempio una medicina territoriale diffusa, che è quella che è mancata nel corso della pandemia, reclamare ad esempio la scuola pubblica, la funzione della scuola pubblica, altra grande vittima della pandemia. Però ecco, il fare comune ha diversi aspetti. Uno è creare delle reti di cura dal basso, un altro è reclamare il pubblico che è stato privatizzato sempre di più. Questi sono due aspetti diversi che è molto importante tenere insieme.
E in questo episodio di Kings abbiamo cercato di tenere insieme crisi, rovine, catastrofi antropocentriche e visioni multispecie. Sbrogliare i fili di questa matassa che è il nostro presente non è semplice, né abbiamo la presunzione di poterlo risolvere qua. Ma se voleste approfondire qualcuna delle parole o dei temi che avete ascoltato, andate su manifatturatabacchi.com, cercate Kings e lì troverete un po' di suggerimenti di lettura e di approfondimento. Ci sentiamo al prossimo episodio, parleremo di disequilibri e armonia. Le voci che avete ascoltato in questo primo episodio di Kings sono di Eugenio Cosentino, Luca Morullo e Stefano Colombo di Parasite 2.0, di Lorenzo Gigotti e Valerio Mannucci di Nero, di Federica Timeto, Pablo Sanz, Clara Ciccioni e Miriam Tola. Le accompagnano vari estratti di Spoken Rifts, la sonorizzazione concepita da Trees Production per la mostra Supercatastrofe, e avete ascoltato anche brevi passaggi di Accumulation Overtime di Adrian Lilly e di Strange Strangers di Pablo Sanz.